i testi della scrittura, ma proprio anche la celebrazione di oggi ci fanno muovere tra cielo e terra, e con un linguaggio, per la verità, che per noi abituati a desacralizzare le metafore, le immagini, risulta magari poco comprensibile. La terra è il luogo dove abita l'uomo, è il luogo dove noi abitiamo, dove costruiamo la nostra vita, il luogo della vita reale, concreta, dove si giocano i nostri bisogni primari, ma proprio anche la nostra vita, le nostre relazioni. E l'uomo, lo sappiamo, mette i piedi per terra, ma cammina eretto. È uno dei pochi animali che fa così. E appunto, proprio questo porta l'uomo, ci porta a un rapporto particolare con il mondo. Ben fermi per terra, ben piantati per terra da un certo punto di vista, ma dall'altra anche con lo sguardo alzato, con la capacità di avere lo sguardo che si muove liberamente e con la possibilità di muoverci, appunto. La terra come lo spazio della vita e insieme dall'altra parte lo sguardo che si alza, lo sguardo che sa guardare oltre, lo sguardo che sa innalzarsi. E se è sulla terra e dalla terra che l'uomo trae il proprio nutrimento, se è lì, è qui sulla terra che noi costruiamo ciò che ci è necessario per vivere, lo sappiamo che lungo la storia dell'uomo la terra è sempre stata vista, e noi stessi per tanti aspetti la percepiamo così, anche come il luogo della provvisorietà, e in alcuni momenti ci è dato in maniera molto forte di sentire che è davvero anche il luogo della caducità, della morte. E talvolta lungo la storia, appunto, questa capacità di abitare la terra, ma di avere lo sguardo alzato, appunto, ha fatto cercare oltre la terra ciò che vale, ciò che è significativo per la vita. Perché, appunto, magari si è incominciato a leggere negativamente la terra, come il luogo del non essere, il luogo che porta in sé il veleno della morte, il sapore della morte. Il cielo invece facilmente è diventato, lungo la storia dell'uomo, il luogo dell'orizzonte vasto, il luogo verso il quale ti protendi, diventa il luogo dal quale viene la luce, il luogo dal quale aspetti i significati della vita, il suo senso. Diventa il luogo dove abitano le idee, il luogo della perfezione, della spiritualità, il luogo dove abita Dio. E questo un po' la storia ci riconsegna, con il rischio appunto di contrapporre spazi e significati, e di far rientrare l'uomo e il mondo dentro quello schema rigido di materia e di spirito, di corpo e anima, di cielo e di terra. Mi pare che quando appunto affrontiamo testi come quelli che abbiamo ascoltato quest'oggi nella scrittura, in qualche modo ci viene quasi l'idea di essere rimandati lì, a questi schemi, no? Anche se quando riusciamo a leggerli più in profondità, questi testi, ci accorgiamo che in realtà fanno saltare questi schemi. Perché proprio i testi che abbiamo ascoltato ci fanno entrare dentro il cielo e dentro la terra in maniera diversa rispetto a come ci immaginiamo e a come immediatamente appunto potremmo pensare a partire dalla nostra abitudine e dalla nostra storia. Perché in realtà le scritture di oggi hanno continuato a dirci che il cielo non è più separato dalla terra, non è separato dalla terra e la terra non è distaccata dal cielo. E Gesù, certo, nelle immagini, nell'immaginario, va in cielo, ma lo sappiamo bene che è un modo di dire, va in cielo ma in realtà porta in cielo la sua umanità, porta in cielo la terra, porta in cielo il suo corpo, la sua corporeità, la sua vicenda. E dall'altra parte, l'abbiamo sentito, ha continuato a dirci che manda il suo spirito sulla terra, il suo spirito, la sua intimità, manda la relazione e la tenerezza che lo lega al Padre e lo lega all'uomo. Lo manda perché abiti i suoi, perché abiti la terra. E allora il cielo è qui, sulla terra. E i discepoli sono chiamati a percorrere la terra, a percorrerla proprio, ad abitarla, a costruirla, a percorrerla in lungo e in largo e ad essere interpreti del cielo, a lasciare parlare lo spirito. Appunto, il linguaggio si confonde e si mescola da un certo punto di vista, ma proprio perché, ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, quelli che sono letti come opposti in realtà si conciliano, si danno insieme, fanno tutt'uno. In Gesù, lo sappiamo bene, il cielo è sceso sulla terra e la terra è salita in cielo. Dio si è fatto uomo e l'uomo è unito a Dio. L'alto si è abbassato e il basso è stato innalzato. Il corpo porta in sé lo spirito e lo spirito si dona attraverso il corpo. In Gesù, ci direbbe la lettera agli Ebrei che abbiamo ascoltato, ormai è strappato quel velo che separava nel Tempio l'uomo da Dio, o che lo metteva in comunicazione ma nella distanza. E ormai quel velo è il corpo di Gesù, splendido, è la sua umanità. Ed è via che unisce. E allora mi pare estremamente significativo la nostra vita, la storia, diventano il luogo concreto nel quale ci è dato di rintracciare il senso e il sapore della vita. Diventano il luogo nel quale ci è dato di poter incontrare il volto e la tenerezza di Dio, tanto che senza carne a noi non è dato di incontrare e di percepire il Vangelo, né di entrare in contatto e in alleanza con Dio. Non a caso oggi continua a tornare la parola testimoni e testimonianza. Perché, appunto, è nella carne viva del discepolo, è nella nostra carne viva, è nella parola del discepolo, è nella nostra parola che ormai si dice il Vangelo e che ormai si dà Lui, proprio Lui, Gesù, nella prima lettura ci veniva detto che siete testimoni di me, e mi pare splendido. La tua umanità, che è chiamata a dare volto, a dare carne, a dare voce a Lui, al Vangelo. Perché il Vangelo non si dà che in un umano che gli dà forma, che gli dà carne, nella consistenza di gesti e di vite che dicono la tenerezza di Dio, la sua dolcezza, la sua misericordia. Il Vangelo non lo incontriamo astrattamente, lo incontriamo sempre in volti umani, in gesti di tenerezza umani, in parole umane. Anche quando personalmente ci mettiamo lì a prendere in mano le scritture e a leggerle, non facciamo altro che incontrare testimonianze di altri che ci parlano del Vangelo, che ce lo consegnano, appunto, storie vissute, umane, concrete, vere. E ci viene consegnata così la bellezza di un'umanità piena, di un umano che viene assunto in tutta la sua realtà, in tutta la sua consistenza, che si ritrova, che vive tutta la propria responsabilità ed autenticità. E non per nulla i testi di oggi ci parlano della gioia, continuamente. C'è una separazione, e lo sappiamo, per noi la separazione porta sempre tristezza. Qui, stranamente, la separazione offre gioia, non tristezza. Ma appunto, perché viene consegnata alla nostra umanità la libertà e la responsabilità di essere piena e di essere volto, di essere presenza, di una presenza che continua a donarsi, che continua a dirsi nella storia, che non ti abbandona, ma che si dice proprio così, attraverso di te, attraverso i tuoi fratelli, attraverso la comunità. E allora vogliamo noi pure dire grazie per questo e gustare la gioia di essere investiti di questa umanità piena, di essere investiti della gioia di poter essere testimoni come comunità e personalmente. Per questo celebriamo l'Eucarestia e insieme ci rimettiamo in cammino.